Quindi vi ricordo i testi delle letture che ascolteremo. La prima lettura è tratta dal libro di Giobbe, nel capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 7. Il lezionario salta il versetto 5, comunque questo è il testo. Capitolo 7 di Giobbe, da 1 a 7. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 9, dal versetto 16 al versetto 23. Anche qui il lezionario salta un paio di versetti, 20-21, il testo comunque è quello che adesso vi citavo. Da 16 a 23 nel capitolo 9 della prima ai Corinzi. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 147. Ma noi questa sera avremo a che fare col Salmo 45, come già potevate prevedere. E il brano evangelico è tratto, come evidente, dal Vangelo secondo Marco, nel capitolo primo, leggiamo i versetti da 29 a 39. Proseguiamo nella lettura del capitolo primo del Vangelo secondo Marco, leggevamo fino al versetto 28, domenica scorsa, da 29 a 39, capitolo primo. Con la lezione divina di stasera noi ci disponiamo alla celebrazione eucaristica della prossima domenica e ci tengo a dire che ci prepariamo alla celebrazione eucaristica perché c'è una rigorosa continuità tra il nostro lavoro biblico del venerdì sera, che qualcuno si prolunga nella veglia fin sulla soglia della notte, e continuità rispetto all'Eucaristia della domenica che sta dinanzi a noi, e così di settimana in settimana. Il vero sbocco di ogni nostro ascolto della parola di Dio si attua là dove, insieme con Cristo nostro Signore, per mezzo di Lui, possiamo rispondere anche noi con il nostro Amen al Padre. E questo avviene appunto con la partecipazione di noi stessi, di tutto il nostro vissuto, all'offerta eucaristica che Cristo nostro Signore ha fatto di sé una volta per tutte. Affidiamoci dunque alla parola di Dio, parola che diventa preghiera in noi, diventa in noi risposta viva, cioè offerta di noi stessi, del nostro cuore, del nostro corpo, del nostro lavoro, del nostro mondo, di tutto il nostro vissuto, un'offerta di noi stessi al Padre da cui proveniamo e a cui ritorniamo. Come sappiamo, nel corso di quest'anno è il Vangelo secondo Marco che orienta il cammino di conversione della Chiesa. Anche noi ci lasciamo condurre di settimana in settimana, di domenica in domenica, finché il sole non tramonterà più. E sarà giorno per sempre, e sarà il giorno del Signore vivente, e la luce della sua resurrezione farà nuovo il mondo, secondo il cuore di Dio. Amen. Allora leggiamo nel libro di Giobbe i versetti di quel lamento con il quale si esprime quel personaggio così straordinario che ha affrontato il dramma del dolore in maniera così esemplare. Tutto un libro ce ne dà testimonianza. Ed ecco, nel capitolo 7 leggiamo i versetti da 1 a 7. E quindi Anna, puoi leggere tu.
L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario. Così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba, ricoperta di vermi e di croste polverose è la mia carne, raggrinzita e la mia pelle e si dissolve. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene.
Ecco, fino qui. E Giobbe che si lamenta e con una testimonianza sempre per noi commovente di autenticità, tutta interna al dialogo con il Signore. Tutto il dramma dell'esistenza umana, di cui Giobbe è un testimone veramente emblematico, riversato nella conversazione a tu per tu, una conversazione pesante, urgente, stritolante tra lui, creatura, e il Signore. Sta rivelando quello che è suo, un suo disegno, un suo misterioso modo di ricapitolare tutto il dramma dell'esistenza umana all'interno di un'opera di redenzione che lui conosce e che Giobbe ancora non conosce, e Giobbe è alle prese con questo doloroso, faticosissimo apprendistato. Fatto sta che lasciamo da parte il libro di Giobbe e invece leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, nel capitolo primo, i versetti da 29 a 39. Suor Maria Elena, legge.
E subito, uscì dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino, presto, si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e lì pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.
Grazie. Ed ecco, ritorniamo al Salmo 45. Dicevamo una settimana fa il Salmo precedente, il 44, come ben sappiamo. E siamo alle prese con l'avventura di quel personaggio che dal Salmo 41 è stato identificato come il debole. Ricordate come si apriva il Salmo che leggemmo alcune settimane addietro? Beato l'uomo che ha cura del debole, quell'uomo che ha cura, quell'uomo che comprende il debole, dove è proprio lui il debole che comprende, l'uomo che comprende. E ricordate quella forma verbale maschile che poi rintracciamo, guarda caso, nell'intestazione dei salmi che seguono, quando ormai siamo entrati nel secondo libretto, perché il Salmo 41 è l'ultimo, quello che ha concluso il primo libretto del Salterio, dal Salmo 1 al Salmo 41, beato l'uomo che, ed ecco arrivati al Salmo 41, beato l'uomo che si prende cura del debole, ed è lo stesso debole, per come leggevamo a suo tempo, che dimostra di essere colui che comprende, dove la comprensione è una capacità di accoglienza, di condivisione, di soccorso, anche di intervento operativo, ma è una testimonianza di presenza, di vicinanza, di condivisione, di comunione, che è davvero testimonianza di disponibilità alla vita. Ed ecco le intestazioni, vi dicevo, dei salmi che seguono, che noi leggevamo. Siamo all'inizio del secondo libretto del Salterio, i salmi 42 e 43 che abbiamo letto in quanto formano un'unica composizione, e ricordate, nell'intestazione ritorna quell'espressione, il maschil, cioè colui che comprende. E così è all'inizio del Salmo 44 che leggevamo la settimana scorsa, maschil, colui che comprende, e con un rapido colpo d'occhio scopriamo che anche nell'intestazione del Salmo che leggeremo questa sera compare questa stessa espressione, maschil, colui che comprende. Ricordate, abbiamo accompagnato il debole che man mano in questi primi salmi del secondo libretto del Salterio viene presentato a noi, non solo nei termini di una definizione non banale, non come dire evanescente, come leggevamo nel Salmo 41, ma una definizione come dire solenne e tale da identificare un personaggio che potrebbe sfuggire a quelle che sono le urgenze, i contatti, le implicazioni del vissuto umano. Ed ecco, i salmi che adesso leggiamo ci parlano ancora di quel personaggio, ma man mano che lo accompagniamo nel momento in cui quella sua condizione di debolezza è davvero vissuta e realizzata come capacità di comprendere, quella pienezza di significato che quell'espressione ha assunto, quella fecondità di testimonianza per quanto riguarda le relazioni vitali. E questo, man mano che nei salmi da 42 in poi abbiamo a che fare con forme, le modalità, i passaggi di una esistenza che dà visibilità a quella debolezza di cui sappiamo, in forma veramente più che mai aderente alla concretezza del vissuto umano. E infatti ricordate i salmi 42 e 43 che ci hanno portato, ed ecco proprio nel versetto 43, nel salmo 43, il versetto 4 alla fine del salmo 43, ci hanno portato a quella gioia purissima che viene sperimentata dal debole, continuiamo pure a chiamarlo così, quando l'esperienza dell'assenza diviene sacramento della presenza. È quello che i salmi 42 e 43 ci hanno testimoniato con delle sorprese su cui adesso non ritorno. Il versetto 4 del salmo 43 suona esattamente così: verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo, a te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Ma quel debole che ha illustrato con estrema sincerità, franchezza e con tutta la pena che questo comporta l'esperienza dell'assenza. Ed ecco, è proprio attraverso questa esperienza che egli ha affrontato fino a scoprire che nella radice del cuore gli è consentito di sperimentare proprio al fondo del suo essere spogliato tutte le pretese, tutte le volontà di dominio e di controllo circa il suo vissuto personale e la realtà che gli è esterna, ed ecco affiora la gioia che è rivelazione in lui di una presenza, come adesso vi stavo ricordando, che diventa davvero prerogativa, singolarissima, ma poderosamente efficace nel cammino della vita per chi sta affrontando fino in fondo, con coerenza e con coraggio, l'avventura della debolezza. Grande gioia, gioia purissima. Ed ecco che questa Letizia, nel Salmo 44, che abbiamo letto una settimana fa, quindi l'abbiamo ancora, in certo modo, nelle orecchie e l'abbiamo ancora nel cuore, e questa Letizia si sviluppa come un linguaggio interiore. Quell'impulso commovente che è affiorato dal fondo di un povero cuore umano che è disarmato rispetto a tutte le urgenze del vissuto, e che pure è il principio di un'esistenza umana che si sta svolgendo in un cammino autentico, alle prese con le realtà del mondo. Ed ecco la gioia, e quella gioia adesso, vi dicevo, si sviluppa ripeto quello che adesso stavo già richiamando, nella forma di un linguaggio interiore, e tale linguaggio assume in sé la voce del lamento. Il Salmo 44, non torno naturalmente a rileggere il Salmo, ma è un richiamo che mi sembra più che mai opportuno e anzi necessario. Colui che comprende, ecco il debole che nel lamento che accompagna il cammino della sua vita, tutta la fatica del suo inserimento nel mondo, la sua esperienza di esilio rispetto alla pienezza, il suo smarrimento e tutte le miserie di cui ci parlava, e tutto il suo fallimento trasformato in un'esperienza di gioia che dall'interno di quel povero cuore che si è consegnato senza più resistenze, in modo tale da attrarre a sé e ricapitolare in sé e riecheggiare in sé tutti i lamenti che accompagnano le fatiche dell'esistenza, le sconfitte, le contrarietà, la mancata attuazione dei progetti e via di questo passo, e ne parlavamo a suo tempo. Ed ecco la presenza dell'invisibile, la presenza dell'assente, per dirla con un'espressione che può diventare paradossale, addirittura sembrare sciocca o assurda, ed ecco invece è proprio quello che avviene, è quel lamento che diventa motivo di sempre più intensa esperienza interiore di comunione con la presenza dell'invisibile, e la presenza del protagonista, la presenza dell'innocente, la presenza di colui che si è fatto carico nell'innocenza di tutti i dolori, tutti i fallimenti, e che conferisce a ogni nostro lamento il valore di una eco inconfondibile di quella parola creatrice con cui continua a riconoscerci come chiamati alla vita. Ed ecco, vedete il Salmo 44, si concludeva con quegli ultimi versetti da 24 in poi: svegliati perché dormi, Signore, versetti che per lì sembrano essere espressione di una protesta, di una rivendicazione, in realtà sono proprio la testimonianza di un rapporto di familiarità così pregnante, così potente, così penetrante, così indissolubile, per cui ecco, il sonno del Signore in realtà è qui avvertito come il modo più affettuoso di essere presente nel marasma delle nostre vicende umane. Come ricordate l'immagine su cui ci eravamo soffermati una settimana fa, il Signore che dorme sulla barca nella tempesta. Ed ecco, l'ultimo versetto del Salmo: sorgi, vieni il nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. È un'invocazione, ma è nello stesso tempo un'affermazione. È la tua presenza che fa di questa nostra vicenda così caotica e così problematica e così dolente per tantissimi motivi, e fuori di noi, dentro di noi, nella relazione con il mondo circostante, è la tua presenza che rimanda costantemente al valore di una comunione indissolubile. Per cui siamo coinvolti in una relazione affettiva che è dotata di un valore che non è riproducibile in termini monetari, in termini quantitativi, in base a criteri che possiamo calcolare a modo nostro. Tu sorgi e tu sei presente. E questo travaglio nel quale noi siamo coinvolti è in tutto e per tutto rivelazione per noi di come un'opera redentiva tu stai attivando, e di essa tu sei protagonista. Questo salvaci per la tua misericordia bisognerebbe probabilmente tradurre proprio così: riscattaci per la tua misericordia. Il travaglio nel quale noi stiamo naufragando in realtà è il nostro modo di partecipare a quell'opera redentiva di cui tu sei protagonista, con inesauribile dimostrazione di fedeltà. Ed ecco, siamo al nostro Salmo, vedete, io mi perdo sempre un po' nelle chiacchiere, per dire che adesso colui che comprende il debole è chiamato a rendersi conto che è in atto la preparazione di una festa di nozze. È il Salmo 45, il nostro, che adesso subito leggiamo. Salmo a modo suo famoso, quindi già leggevamo con alcuni di voi questo Salmo in tante altre occasioni e anche con parecchie sottolineature, ma adesso lo rileggiamo rapidamente. Colui che comprende chiamato a rendersi conto che è in atto, mi ripeto, la preparazione a una festa di nozze, in una situazione del tutto analoga a quella che incontriamo nella famosa parabola Vangelo secondo Matteo capitolo 22, quando si parla di un re che ha preparato ogni cosa per la festa di nozze di suo figlio e quindi manda a chiamare gli invitati, li sollecita perché vengano e partecipino alla festa. Matteo 22, dall'inizio del capitolo 22. Ecco, siamo in quella prospettiva, ci inseriamo anche noi in una vicenda che è analoga a quella che Gesù evoca mediante la sua parabola. Fatto sta che il Salmo 45, che si apre con un'introduzione piuttosto impegnativa al maestro del coro sui gigli, Shoshanim, i gigli, qualcuno dice con le rose, i gigli, è una melodia che evidentemente risuonava familiare alle orecchie dei liturgisti di un tempo, per noi è semplicemente un richiamo dei figli di core maschil, ecco di nuovo quell'espressione che già avevo segnalato, canto d'amore, questo è un canto nuziale, un epitalamio, come si dice con un termine tecnico, cioè un vero e proprio canto da riservare alle celebrazioni nuziali. È l'unico salmo di questo tipo, in senso stretto. Probabilmente, dicono gli studiosi, questo salmo fu composto inizialmente per le nozze di un sovrano, probabilmente di un sovrano del regno di Israele, del nord, con una principessa lui fidanzata, si pensa addirittura che si tratti niente meno che delle nozze del re Acab con Jezabele, quella principessa fenicia che diventa poi causa di tanti disordini nel regno di Israele, quindi una vicenda storicamente compromettente, ma questo importa poco perché il testo, con opportune elaborazioni, è poi divenuto un pezzo di repertorio, vale come accompagnamento canoro e come commento liturgico per ogni celebrazione nuziale, ma più esattamente ancora il nostro Salmo 45 si è venuto configurando come un canto messianico sullo sfondo della storia della salvezza, che è intesa come un'alleanza nuziale tra il Signore e il suo popolo. Quante volte i profeti ritornano su questo criterio interpretativo del rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, un rapporto nuziale, ed ecco la relazione che è sofferente, che è stata interrotta, che è stata tradita, che è stata compromessa in tanti modi, quella relazione rispetto alla quale il rilancio da parte del Signore è avvenuto con intensa, appassionata puntualità, ed ecco un evento messianico quello che si prospetta sullo sfondo di una vicenda che, passando attraverso tutte le vicissitudini della storia del popolo di Dio, della storia umana, ci fornisce il criterio interpretativo per intendere quello che sta succedendo, che è già successo, che sta ancora per succedere. Siamo alle prese con i preparativi in vista della festa di nozze, l'incontro con il Messia. Ricordate la parabola che richiamavo poco fa, il re che ci invita per la festa di nozze di suo figlio. Fatto sta che noi abbiamo a che fare con una composizione che si sviluppa, non ci vuole molto per renderne conto, adesso leggeremo il testo, in due sezioni, ma le due sezioni danno forma a due figure. La prima sezione è dedicata a presentarci la figura dello sposo, che è il re. La seconda sezione è dedicata invece a descrivere e a presentarci la figura della sposa, che in realtà è una fidanzata. Ed ecco, adesso leggeremo il testo, ma teniamo presente il fatto che questi che adesso sembrano due pannelli all'interno di una composizione che giustappone le due figure, ci fornisce anche l'utile supporto di una cornice, e nella cornice compaiono altri due personaggi. La cornice è costituita dal versetto 2 che apre il salmo, il versetto 10 che fa da cerniera intermedia e il versetto 18 che chiude il salmo, e all'interno di questa cornice si inseriscono i due pannelli. E dicevo, altri due personaggi poi nel salmo compaiono citati in maniera più o meno fuggevole e anche con variabile importanza a altre figure, ma due figure da cui non possiamo comunque prescindere. La prima figura è quella di uno scriba che si presenta egli stesso direttamente nel versetto 2. E fonde il mio cuore a liete parole, io canto al re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce. Ecco, uno scriba che è presente in qualità di verbalizzatore dell'evento, ce lo sta raccontando, lo sta descrivendo, è un evento solenne, deve essere registrato e anche opportunamente commentato, è il suo mestiere. Lo scriba, vedete che nel versetto 10, che fa da intermezzo tra le due sezioni del Salmo, leggo stando a quanto sta scritto nella mia Bibbia: figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir. Così anche da voi, forse sì, forse no, perché la nuova traduzione si comporta in maniera un po' diversa rispetto al testo dell'antica traduzione, mi sembra di ricordare. Il fatto sta che qui, provate a intendere così come adesso dico, senza stare a fare tante discussioni, figlie di re ti vengono incontro, e poi, secondo rigo, in piedi alla tua destra la regina in ori di Ofir. In piedi alla tua destra la regina in ori di Ofir, la regina che è abbigliata con particolarissima solennità. Guardate bene, il punto è questa regina, perché questa regina non è la sposa nel senso della fidanzata in arrivo, perché quella è in viaggio, sta arrivando, e questa è la regina madre che sta in piedi alla destra del re, che è intronizzato, che ormai è collocato nella posizione del sovrano, ed è il giorno delle sue nozze, e la regina madre alla sua destra. Notate tra l'altro che nelle corti antiche la regina in senso stretto era la madre, perché moglie o concubine potevano essere anche figure piuttosto numerose, tant'è vero che anche nel libro dei re, quando si parla di quei sovrani che si avvicendano nel regno di Israele, nel regno di Giuda, si fa riferimento alla madre, la regina madre. In ebraico qui è usato il termine Shegal, che poi, come sappiamo, è anche un cognome. Un famoso pittore si chiama proprio Chagall. Chagall, regina, anche in italiano è un cognome. Regina madre, nel Antico Testamento compare questo termine soltanto un'altra volta nel libro di Enemia, poi un'altra volta nel libro di Daniele, però in un testo scritto in aramaico. E dunque è la regina madre in piedi alla destra del re, che è intronizzato, e d'altra parte, ecco, adesso è la fidanzata che è in viaggio e che si presenta per essere finalmente sposa del re in attesa. Dunque, vi dicevo, due pannelli che apparentemente sono giustapposti all'interno di questa cornice. C'è poi l'ultimo elemento, l'ultimo come dire tassello della cornice nel versetto 18, ma ci arriveremo tra non molto. All'interno di questa cornice due pannelli giustapposti, però devo subito correggermi, perché in realtà nel nostro salmo e le due figure non sono messe l'una accanto all'altra, così, come è possibile incorniciarle se dovessimo veramente essere spettatori di una composizione iconografica o pittorica, ma c'è una tensione dinamica nella relazione tra le due figure, nel senso che il re è intronizzato e sta lì, è al suo posto, mentre invece la principessa fidanzata è in arrivo, è in viaggio, è itinerante. Dunque le due figure non sono l'una accanto all'altra, ma sono in relazione tra loro in virtù di questa tensione itinerante che caratterizza la posizione della fidanzata, che sta man mano prendendo posizione in rapporto al sovrano in attesa, che è lo sposo già intronizzato A questo riguardo vedete che possiamo approfittare del Salmo 45 per rievocare un'immagine che abbiamo tutti piuttosto familiare sotto i nostri occhi, che è l'immagine di una composizione iconografica che si chiama Deisis, che in greco vuol dire preghiera. Quella composizione iconografica sta anche nella nostra cappella, per cui al centro è la figura del Signore intronizzato con un libro in mano, di solito che può essere aperto, chiuso, è lui, è il re, è l'agnello che è passato attraverso la morte ed è vittorioso, è colui che è disceso ed è risalito, è lui, è lo sposo, l'agnello immolato e trionfante, è colui che ha portato a compimento la sua missione. Ed ecco, ricordate che alla sua destra, in quella composizione iconografica, la nostra cappella ve ne dà un esempio semplicissimo, modestissimo, ci sono Deisis, composizioni iconografiche del genere molto più complesse e ricche di particolari. Alla sua destra, in piedi, in posizione leggermente inclinata, la madre, che sta già accanto allo sposo, la madre dello sposo, la regina. Alla sinistra, ricordate la figura di Giovanni Battista, e Giovanni Battista è lo scriba, l'amico dello sposo, le due figure, la madre alla sua destra in piedi, come dice qui il versetto 10, alla sua sinistra è lo scriba che parla con lo sposo e che racconta e che è in grado già di descrivere la vicenda, e la vicenda nei suoi aspetti interiori, cosa si agita, come si esprime, come si rivela l'intimo dello sposo. Ed ecco, sarà poi la volta della principessa in arrivo, chi parlerà con lei. Fatto sta che la Deisis lascerebbe fuori scena la figura della fidanzata in arrivo. Allora vedete, non è una composizione dove le due figure sono giustapposte l'una accanto all'altra, perché stando alla raffigurazione iconografica, che è molto istruttiva per noi, la fidanzata in arrivo siamo noi che osserviamo l'icona. Siamo noi in cammino, è la nostra condizione umana, è la nostra comunità in cammino di conversione, è la nostra generazione, è l'umanità in viaggio. E noi siamo inseriti nella relazione con lo sposo che è intronizzato là, non perché siamo già accanto a lui, ma perché rispetto a lui noi siamo quegli spettatori che stanno dinanzi all'icona, che stanno osservando quella composizione. E certamente è motivo di conforto per noi, come specie di due ringhiere che ci sostengono lungo il cammino, la presenza della madre alla sua destra, la presenza dell'amico alla sua sinistra, ed ecco appoggiati a queste due ringhiere il popolo di Dio, il popolo cristiano, ma è l'umanità intera che è in viaggio. E qui il debole, vedete, è chiamato a rendersi conto di come è in atto la preparazione di una festa di nozze. È il debole che è chiamato a comprendere. Vedete, non è un'indicazione di orientamento, l'offerta di un criterio interpretativo della storia umana di ieri, di oggi e di sempre, che è effettivamente valido e definitivamente preciso. Ecco che cosa sta avvenendo, ecco il senso della storia umana e il nostro essere nella storia umana in viaggio verso l'incontro con lo sposo, la cui festa di nozze è stata preparata. Ecco, e allora adesso leggiamo il Salmo si apre con quel versetto nel quale si è presentato a noi già lo scriba e, vi dicevo, l'amico dello sposo, e questo modo di definirlo subito ci rimanda alla figura di Giovanni Battista, l'amico dello sposo, così come viene denominato nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 3. L'amico dello sposo, che poi è anche l'erede di tutta una tradizione profetica, è l'erede di tutta una lunga storia di attesa e di come dire, di conversione, è Giovanni Battista, che già è in dialogo con lo sposo, e come dice il brano del Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 3, versetto 29, è colui che è in grado già di recepire la gioia dello sposo, la gioia dello sposo. Per questo si mette in disparte, si tira indietro, ma continua ad avere una funzione davvero preziosa, come colui che descrive l'evento ed è colui che a modo suo organizza la festa. I padri della Chiesa poi addirittura leggono questo versetto con tutta una serie di richiami al mistero della vita trinitaria, ma su questo adesso non ci intratteniamo. E fonde il mio cuore, vedete, è una sovrabbondanza di parole, ma è una sovrabbondanza di affetti, di sentimenti che sgorgano dal cuore di questo scriba, che canta al re, canta a lui, e canta in consonanza con la gioia che percepisce nel sovrano di cui è amico. Ed ecco, adesso ce lo presenterà il re già intronizzato e in attesa. Da parte sua lo scriba, vedete, ha messo in gioco la lingua, la voce, la mano, i fremiti più profondi dell'animo suo, e anche le capacità operative più semplici e nello stesso tempo più necessarie, come la mano per scrivere. Ecco, e adesso dal versetto 3 al versetto 9 lo sposo. Dividiamo il testo in tre brevissime strofe. La prima strofa coincide con il solo versetto 3, che leggo subito. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre. Ecco, la prima nota che viene rilevata dal nostro scriba in quanto riguarda la figura dello sposo è la bellezza. E vedete, una bellezza che non è soltanto dotata di una qualità superlativa per cui nessun altro figlio dell'uomo è equiparabile a lui, ma è una bellezza che è proprio qualitativamente originale rispetto a ogni altro nostro comune criterio di intendere e descrivere la bellezza, perché questa bellezza è bellezza che non risponde esattamente ai criteri della estetica che siamo abituati a utilizzare per simili valutazioni. Ci sono di mezzo, vedete, le labbra. E quando si dice labbra, si intende l'espressione più semplice ma anche più efficace di autorevolezza da parte di colui che esercita una funzione di responsabilità. Altre volte leggiamo nell'Antico Testamento che il servo in casa osserva le labbra del padrone, o la serva le labbra della padrona, e osservare le labbra, e dunque è una presenza coerente, vedete, è bello perché è autorevole, perché è intronizzato in una condizione di autorità che in tutto e per tutto corrisponde all'esercizio di una responsabilità universale, quale è quella che compete al sovrano. E per questo è bellissimo, perché sulle sue labbra è diffusa la grazia. Ecco, perché è responsabile di tutto, in modo operoso, in modo efficace, in modo da essere davvero attento, pronto, sollecito, in ogni luogo e in ogni momento. E in più aggiunge il terzo rigo del nostro versetto: ti ha benedetto Dio per sempre, dove la benedizione è prerogativa inconfondibile della trasmissione feconda della vita. E dunque la autorevolezza del personaggio che qui stiamo imparando a identificare, e lo stiamo osservando, lo stiamo riconoscendo come lo scriba ce lo descrive, questa sua autorevolezza, questa sua concretezza nella coerenza dell'esercizio della sua sovranità, questa sua attenzione che tale da dimostrare come porge sempre e dovunque la testimonianza del suo impegno, del suo modo di essere sovrano, ed ecco, tutto è al servizio della vita. Ti ha benedetto Dio per sempre. Questa sua maniera di esercitare la sovranità è in tutto e per tutto coerente con la promozione della vita, è espressione di una fecondità che si diffonde in tutte le direzioni senza incertezze o tradimenti per promuovere la vita. Dunque, bellezza. Prima nota caratteristica dello sposo, seconda nota, ed ecco che qui abbiamo a che fare con i versetti da 3 da 4 a 6. E qui vedete adesso l'attenzione si concentra su un'altra prerogativa inconfondibile del nostro personaggio, e quello che possiamo ricapitolare adesso, tanto per intenderci con il termine valore. Il nostro personaggio è colui che ha dimostrato di essere protagonista di un'impresa che oramai ha confermato in maniera inconfondibile il suo valore. È intronizzato, certo, e adesso su questo ritorneremo ancora, ma è colui che ha alle spalle ormai la testimonianza evidente, inconfutabile, di un'impresa che dimostra la sua condizione trionfale, è vittorioso. Infatti leggiamo: cingi pro della spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà. Qui dice: ti arrida la sorte, la mia Bibbia, anche qui bisognerebbe correggere, nello splendore della tua maestà, e poi avanza, trionfa. Addirittura qui si potrebbe tradurre con cavalca. E c'è quel cavaliere che monta un cavallo bianco nell'Apocalisse, che, stando alla traduzione in greco di questo testo, certamente nella visione di Giovanni nell'Apocalisse, certamente richiama i versetti che adesso stiamo leggendo. Comunque sia, ecco, cavalca, trionfa per la verità, la mitezza e la giustizia, e la tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re, sotto di te cadono i popoli. Attenzione, perché è colui che è stato protagonista di un'impresa vittoriosa, per cui adesso è cavalca ed è trionfatore, si va avanti, e vedete la scena del mondo gli presta ossequio. Ma notate un particolare: intanto di lui si parla al singolare, mentre gli avversari con cui ha avuto a che fare sono una entità plurale: i nemici del re, i popoli, la moltitudine. E lui invece ha portato a compimento la sua impresa in perfetta solitudine, che vedete è stata poi ulteriormente qualificata quando le armi che egli ha utilizzato per portare a compimento la sua impresa sono quelle che leggiamo nel versetto 5: la verità, la mitezza, la giustizia. Vedete quella spada che pende al suo fianco, quel suo incedere maestoso, quel suo cavalcare trionfalmente, queste sono le sue armi. E vedete che tutto ruota attorno a quel termine mitezza, che in ebraico è anava. Anava è la povertà. Povertà. Nel suo modo di presentarsi, di incedere, di avanzare, di penetrare, di attraversare la scena del mondo nella povertà, si è fatto carico di tutto il dramma della storia umana, ed è in questo modo che ha esercitato la sua sovranità, è in questo modo che ha riportato vittoria. La povertà, tant'è vero, vedete, che non c'è di mezzo un esercito, non ci sono di mezzo delle strategie particolari per confliggere sul campo della battaglia con i nemici che possiamo intravedere, niente di tutto questo. E invece vedete come questa povertà, che è la sua mansuetudine, anavà è un sostantivo che compare nell'Antico Testamento un'altra volta, poco più, ma poi invece compare il anav, al singolare, soprattutto gli anavim, avrete senz'altro avuto a che fare con un termine del genere che è citato spesso, anche se in ebraico, ma sono i poveri nell'animo, nella profondità del vissuto, i poveri nel senso profondo e teologico di questa condizione di obbedienza totale all'iniziativa di Dio. Ed ecco, questa è la sua arma vincente, la sua praitis, dice poi in greco, la sua mansuetudine. La mia Bibbia traduce con mitezza. E di seguito il versetto 6, che già leggevo: la tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re, sotto di te cadono i popoli. E vedete, qui già i padri della Chiesa insistono nel formulare i loro commenti, ma non ci vuol molto anche da parte nostra per renderci conto di come è proprio in virtù di questa mansuetudine di cui egli ha dato prova in maniera così solenne e proprio coerente, intransigente in questa testimonianza di povertà, così ha affrontato la durezza del cuore umano. Ecco il nemico, ecco l'inimicizia, ecco l'avversione, ecco l'impietà. Ha infranto la durezza del cuore umano, ha ferito il cuore umano. Ecco qua, è il versetto 6. In quanto la arma da lui usata è quella della povertà. La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re, sotto di te cadono i popoli. C'è San Giovanni Crisostomo che dice a riguardo di questo versetto: il verbo è la freccia che, scendendo dal cielo, tocca il cuore e da nemico lo rende amico, il cuore. Le genti ribelli sono allora riconciliate, ammaestrate e inserite nel disegno della salvezza. È quella freccia che ferisce il cuore in modo tale da renderlo amico da nemico che è. Ed ecco, è la seconda strofa della prima sezione del nostro Salmo, il valore del sovrano che abbiamo ammirato nella sua bellezza. E adesso, terza strofa, versetti 7, 8 e 9, per davvero abbiamo a che fare con la sua collocazione sul trono, il tuo trono, Dio, dura in eterno, per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno, ami la giustizia e l'empietà detesti, Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Vedete che adesso la strofa che stiamo leggendo ruota proprio attorno a questa consacrazione, a questa unzione. Tu sei Mashiach, è consacrato, l'unzione, ed è l'unzione che esplicita il valore ormai indiscutibile della sovranità che spetta a colui che ha portato a compimento l'impresa, a colui che è intronizzato ed è consacrato, unto con olio di letizia, preferenza dei tuoi eguali, dice qui lo scriba che commenta, e le tue vesti sono tutte mirra, aloe, cassia, dai palazzi d'avorio ti allettano le cetre. Fate attenzione a questa unzione, perché nel mondo antico l'unguento è anche la base del profumo. Per noi il profumo normalmente ha come base lo spirito, mentre invece nel mondo antico la base è l'olio. L'olio è la base del profumo, e quando si dice del nostro sovrano che è unto, e questo è un segno di consacrazione, si dice di lui che è profumato e che esala profumo. E allora, vedete, è attorno a lui che si sta espandendo questo alone odoroso, profumato, che diventa l'espressione inconfondibile e veramente commovente del suo modo di esercitare la sovranità, in quanto avvolge, in quanto attrae, in quanto esala profumo. Un'insistenza questa che meriterebbe di essere commentata in tanti modi, ma quel soffio dello spirito di Dio per cui non si sa dove viene e dove va, ed ecco il profumo che supera tutte le distanze, che invade tutte le zone anche più nascoste e più impervie, che si infiltra attraverso tutti gli interstizi anche i più impercettibili e incontrollabili, ed ecco è lui che mediante questa esalazione di profumo attira tutto a sé. Ecco, ami la giustizia e l'empietà detesti, Dio il tuo Dio ti ha consacrato. Ci siamo. Con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. E le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. E in più vedete che qui c'è proprio nella descrizione del personaggio questa commossa gratitudine da parte di chi avverte di essere coinvolto in un rapporto di comunione, in un rapporto vitale, in un rapporto che è impostato in maniera tale per cui non ci sono impedimenti, barriere, incomprensioni, tradimenti, ritardi che possano impedire a quel profumo di raggiungerci, di invaderci, di penetrare in noi e di sollecitarci con inesauribile fiducia nel aderire a lui e andare incontro alla celebrazione delle sue nozze. E vedete che questo è in realtà già anche un segnale che riguarda quella principessa con cui ancora non abbiamo fatto conoscenza, che è in viaggio da qualche parte nel mondo, che poi è l'umanità intera che è in cammino, il tempo della storia, le varie complesse articolatissime testimonianze dell'esistenza umana, popoli e culture sulla scena del mondo, ed ecco questo alone di profumo che pervade il tempo e lo spazio e che tutto attira a lui. E vedete, qui ci sono di mezzo anche le sue vesti, che sono impregnate di profumo, e in più alla percezione olfattiva di chi sta man mano imparando ad apprezzare il valore di quella esalazione così accattivante ci ha raggiunti in qualunque angolo di mondo, si aggiunge una percezione uditiva. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. È nel palazzo regale, è dietro qualche paravento, forse in posizione elevata, comunque sia. C'è un'orchestra, c'è una presenza di musicisti che stanno arpeggiando. Ecco le cetre. Dunque c'è un suono che accompagna la esalazione del profumo e anche il suono adesso dilaga. E vedete che in questo modo anche noi veniamo invitati a prendere posizione là dove ancora in viaggio la fidanzata è a modo suo già raggiunta dall'inconfondibile delicatezza di quel profumo, ma a modo suo è anche raggiunto ormai da questa arpeggio musicale che supera le distanze. Ed ecco, c'è un richiamo a cui la principessa che rappresenta l'umanità nel corso della sua storia sta rispondendo. E qui vedete si inserisce la madre dello sposo. Figlie di re stanno tra le tue predilette, dicevo di cambiare la traduzione a modo di chi la sa ben più lunga di me e di cui mi fido. Figlie di re ti vengono incontro in piedi alla tua destra, è la regina in ori di Ofir, è la madre del re. La madre, e vedete, tutto lascia intendere che sia proprio lei che adesso si rivolge alla fidanzata in arrivo. Ed è proprio lei che è in grado di interloquire con quella principessa che viene da una regione periferica e che è in viaggio. È proprio lei, dice, adesso ascolta figlia, è proprio lei. Che poi è, come dire, vedete che l'amico dello sposo parla con lo sposo di noi, mentre la madre parla con noi di lui, ascolta figlia. Ecco, anche qui tre strofe, la prima strofa, non vi spaventate se vado per le lunghe, perché poi comunque è il momento opportuno. Chiudiamo la baracca. Versetto 11, versetto 12, due versetti. Ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo, la casa di tuo padre. Al re piace la tua bellezza, piace più che piacerà, piace la tua bellezza. Egli è il tuo signore, prostrati a lui. Ecco la prima strofa. Anche in questo caso, vedete, si parla di una bellezza. È la madre dello sposo che si rivolge alla fidanzata in arrivo e dice: vedi che è proprio questa tua bellezza che piace al re. Ma questa bellezza non è equivalente alla bellezza che è stata segnalata inizialmente quando ci è stato presentato lui, lo sposo. Perché questa bellezza è una bellezza che viene da lontano, una bellezza straniera, è una bellezza che peraltro è certamente segnata dalla fatica del viaggio, il sudore, e chissà cosa non è successo nel corso del cammino. È una bellezza che si è confrontata con le zone impervie da attraversare, la fanghiglia, e quindi le avversità di ogni genere, ma è una fisionomia straniera, viene da lontano, viene dalla periferia del mondo, viene è una bellezza zingaresca, una bellezza, è la bellezza della creatura umana, ma è la bellezza in quanto è amata, per questo è bella, perché questa è la bellezza che piace a lui, questa è la bellezza della creatura umana, che vedete è sollecitata a prendere posizione di ascolto. Ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, e vedete che c'è una coincidenza diretta, immediata, tra la bellezza di questa creatura in viaggio, che poi è l'umanità nel corso della storia, lungo le strade del mondo, c'è una connessione diretta tra questa creatura in viaggio che è bella perché è in ascolto. Ascolta figlio, al re piace questa bellezza, porgi l'orecchio. E vedete, qui è intravisto tutto un itinerario di conversione, di rieducazione, e attraverso l'ascolto è una creatura che sta ristabilendo contatto con un nuovo ambiente, un nuovo mondo, nuovi criteri di interpretazione della realtà. Tra l'altro ha alle spalle una storia, alle spalle, vedete, una casa, una famiglia, un popolo. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, dice, in mezzo a un travaglio. È un travaglio reale, un cammino di conversione non astratto e puramente retorico, no, estremamente concreto, preciso, rigoroso, uno strappo. Ed ecco questa bellezza, per quanto è segnata dalle incertezze e dalle fatiche e dai turbamenti e dalle vicissitudini di una vicenda che costringe necessariamente questa creatura a prendere atto della sua precarietà, della sua debolezza, della sua disarmata esposizione a tutti gli inconvenienti del mondo. Ed ecco, questa è la bellezza che piace a lui. Prostrati a lui. Prima strofa, la bellezza della fidanzata in arrivo. Seconda strofa, adesso, dal versetto 13 al versetto 16, e qui adesso l'attenzione è rivolta al corteo. Corteo, perché evidentemente la principessa è accompagnata, c'è una dote che porta con sé, e c'è un certo tumulto anche attorno a lei, c'è questo carico di doni che porta con sé, e quindi leggiamo: da Tiro vengono portando doni. Ecco, da Tiro, tra l'altro, della città della Fenicia, che in tanti momenti della storia della salvezza è poi considerata come luogo oscuro, infernale, sede di demoni pericolosissimi. Ebbene, da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto, e la figlia del re, che è tutta splendore, entra. Qui bisogna dire entra, è dentro. Tessuto d'oro il suo vestito, è presentato al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne, tessono con... c'è un corteo. Personaggi qualificati, e poi le damigelle che la seguono e in gioia ed esultanza, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re. Quello che bisogna considerare al riguardo di questi pochi versetti è che questo corteo davvero è impostato in maniera tale da raccogliere tutti i doni che l'umanità incontra lungo il percorso della sua storia, e tutto diventa un dono da offrire, e da offrire, ripeto, in corrispondenza al dono ricevuto. Sono i doni dello Spirito Santo, doni effusi in maniera così sovrabbondante, sempre dappertutto. Ed ecco che nel corso del viaggio la principessa sta scoprendo cosa vuol dire essere stata resa ricca di tanti doni, e questa ricchezza non è capitalizzata, non vale perché è proprietà che adesso quella creatura in viaggio può archiviare come suo patrimonio, ma è una ricchezza che viene consegnata, che viene donata, che viene offerta. E questa è poi un'ulteriore chiave interpretativa di quello che sta avvenendo nel corso del viaggio. È un cammino di conversione, è alla scuola della parola da ascoltare, è un cammino di conversione laddove la gratuità diventa il criterio decisivo per interpretare il rapporto con il mondo, dove tutto viene riconosciuto per quel dono che è, in tutto si trova l'occasione per far del vissuto umano una risposta gratuita, una risposta nella gratuità che è, come possiamo ben intendere, la qualità intrinseca di una relazione d'amore. E qui vedete il dono che viene man mano raccolto e man mano si accumula nel corteo che accompagna la fidanzata. E tra l'altro vedete che ci sono quelli che cercano di sbirciare il suo volto, c'è quelli che cercano in qualche modo di farsi avanti, di rendersi importanti, è la fidanzata promessa sposa del re, quindi sta acquistando titoli tali da ricevere apprezzamento, e qualcuno che cerca di intercettare il suo sguardo. Ma vedete, questa ricerca non ottiene il risultato. Qualcuno cerca di intercettare il suo sguardo, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto, ma lei è tutta dentro. Qui bisogna proprio insistere su quella correzione del testo che io leggo nella mia Bibbia, su cui insistevo poco fa. Entra. È dentro. In ebraico, poi la traduzione in greco, poi la traduzione in latino, in greco diventa esocen, in latino diventa abintus. Vedete, è il dono per eccellenza rispetto a tutto quello che man mano nel corteo si viene accumulando come dono ricevuto, da ricambiare nella gratuità dell'amore, da restituire, da offrire, poter finalmente gratuitamente trasformare i doni raccolti in maniera così abbondante e capillare in una offerta, in una consegna. E il dono per eccellenza è l'intimo della creatura umana, che peraltro vedete è proprio il luogo interiore dell'ascolto, là dove per davvero è realizzata lo sbaragliamento di tutte le avversità, di tutte le ostilità, di tutti i ritardi, tutte le negatività. Il nemico, l'avversario è sbaragliato, e tra l'altro i padri della Chiesa insistono molto nel rimarcare il fatto che questa creatura viene da Tiro, è una realtà infernale, è l'inferno non solo con una particolare località, ma è l'inferno della storia umana, che è ridotto in obbedienza alla economia del gratuito. Ed è il passaggio di questa creatura che nell'intimo scopre come la stessa realtà infernale della storia umana è addomesticata, è ridimensionata, è resa modalità di produzione di quanto Adesso si può ricevere come un dono che vale, e per come è accolto nell'intimo, anche tutte le sofferenze che ci sono di mezzo, tutte le tribolazioni e le contrarietà e tutte le fatiche e tutti i dolori, e certo fino anche la morte c'è di mezzo, questa scoperta di come tutto il dono ricevuto in un contesto che sembrava infernale, che invece è ridotto a produzione di testimonianze che celebrano il valore dei doni ricevuti da Dio, perché tutto noi riceviamo da Dio. Ed ecco adesso nell'intimo, là dove la parola è ascoltata, tutto può finalmente ricomporsi nel contesto di una consegna d'amore, nella gratuità di quell'atto che adesso qui viene descritto in maniera così un po' scenografica, per cui questa fidanzata finalmente arriva e si presenta. E si presenta, vedete, si presenta con quel volto che quanti cercavano di farsi avanti non hanno potuto scrutare, perché è raccolta nell'intimo, e nell'intimo, ecco, offre, consegna, depone la testimonianza di come gratuitamente ha registrato i doni dell'amore del Signore fin dentro all'inferno della storia umana, e questi doni può deporre alla presenza del Re. È il cammino della storia umana, ma è il senso della storia umana. È il nostro stare davanti alla Daisy Sink, nelle nostre chiese o in cappella, dove ci capiterà. È il nostro modo di essere orientati verso il Re. E già quella madre del Re, che alla sua destra sta lì in piedi e che parla con la fidanzata, e alla sua sinistra l'amico dello sposo, e in più adesso terza strofa, che si riduce al solo versetto 17, terza nota caratteristica del fidanzato in arrivo. La prima nota, la bellezza, nel senso che tentavo di esplicitare, la seconda nota è la gratuità, la logica del gratuito, se di logica si può parlare, la modalità del gratuito raccogliere la totalità del reale e farne offerta gratuità. Terza strofa, ecco il verso 17, e possiamo subito dare un titolo a questa terza prerogativa della fidanzata in arrivo, ed è la maternità. La maternità. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. C'è stato già l'invito a dimenticare il rapporto con quel passato, rispetto al quale c'è uno strappo. D'altra parte è un passato di cui questa creatura porta ancora in sé i segni inconfondibili, ma adesso tutto è reinterpretato nella relazione con il re intronizzato. E quindi ai tuoi padri succederanno i tuoi figli e li farai capi di tutta la terra. Ecco, questa creatura è incoraggiata a assumere una competenza propriamente materna, la fecondità di generare, e generare nella condizione umana, generare per la vita che non muore più, per la vita che corrisponde al dono d'amore che viene da Dio. Questo è poi, vedete, per dirla in maniera estremamente precisa e urgente, e questa è la missione della Chiesa, è la fecondità materna che genera e che genera per la vita che non muore più. Per questo la Chiesa evangelizza, per questo la Chiesa celebra i sacramenti, per questo la Chiesa celebra, ancora celebriamo l'Eucaristia, e dal battesimo in poi siamo ormai segnati dalle conseguenze di quell'esercizio della maternità che ci genera per la vita che non muore più. Ci genera in relazione allo sposo, ci genera in relazione al re, ci genera in relazione a lui che è vivente, a lui che è vittorioso, in quanto apparteniamo a lui e siamo coinvolti ormai in una storia che ci riconduce alla pienezza della vita passando attraverso questo evento nuziale. Il debole è aiutato, anzi sollecitato a prendere atto di essere invitato a questa festa di nozze. Ed ecco, adesso il Salmo si conclude nel versetto 18, è di nuovo lo scriba che dice la sua: farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Notate che qui lo scriba si rivolge allo sposo, ma si rivolge ormai contemporaneamente anche alla sposa che ormai è arrivata, che ormai è entrata, che ormai è presente. C'è un nome nuovo, qui trovo sempre utile citare un testo dell'Apocalisse nel capitolo 3, a proposito della lettera scritta alla chiesa di Filadelfia, dove il nome nuovo è il nome nuovo nel quale si ricapitola il rivelarsi di Dio nella storia umana, ed ecco il nome dello sposo, che è l'agnello, che è il figlio unigenito, il Signore, il Kyrios, il Signore. E quel nome nuovo è il nome nel quale si risuona anche il nome della sposa, il nome nuovo della sposa, come è il nome di Dio. È il nome di Dio che si è fatto conoscere, si è rivelato nell'incarnazione del Figlio, fino alla sua Pasqua redentiva, ma è il nome nuovo dell'umanità, l'umanità redenta, l'umanità che è in grado ormai di generare l'uomo nuovo, di generare il Figlio, e così le generazioni che si succedono ormai all'interno di questa storia che ritorna alla sorgente, alla festa delle nozze preparata dal padre per il figlio suo. Ed ecco un nome nuovo, l'umanità che siamo noi in cammino e che è già segnata, timbrata, incisa, come dice Giovanni nell'Apocalisse a proposito di quel nome nuovo che viene inciso su una colonna, ecco, noi tutti siamo segnati da un carattere battesimale, tra l'altro, un'incisione, altro che vaccino, e questa è l'impronta che risuona come il criterio della nuova identità dell'umanità che è redenta e che è in grado di generare per la vita. E così, secondo il cuore del Padre, la missione della Chiesa, la madre del Figlio sta già al suo posto, è lei stessa gloriosa, e c'è l'amico che continua a mandarci i segnali di una testimonianza che ha auscultato la gioia del suo cuore. Qualche momento ancora e poi mi fermo per nuovi motivi. Spostando l'attenzione sul brano evangelico di domenica prossima, naturalmente ho abusato del tempo a disposizione, però non mi dispiace, è andata così. Ecco.
È stato molto fruttuoso.
Speriamo. Comunque, vedete, siamo ancora alle prime col Vangelo secondo Marco, nel capitolo primo, l'Evangelo di Dio. E qui questo capitolo primo ha il valore di un sommario programmatico, Gesù il figlio con il cuore aperto in risposta alla voce che passa attraverso gli ambienti dell'esistenza umana, ne parlavamo la settimana scorsa. Ci sono i primi discepoli con lui, i primi quattro che era raccolto sulla riva del mare, e il primo ambiente emblematico è la sinagoga, Cafarna, la sinagoga, la scuola. Gesù è maestro che parla con autorità, e ne parlavamo una settimana fa. Dunque è l'ambiente, è la scuola, ma c'è una novità, ma perché è l'Evangelo che Gesù sta man mano testimoniando e vivendo lui in prima persona, man mano che affronta quello che è un ambiente a cui certamente riconosciamo tutti un valore primario, la scuola, il luogo della trasmissione dei contenuti, dei valori, dei principi di riferimento, il senso e dunque gli impegni a cui dedicare la propria esistenza umana, la scuola in senso ampio, che poi diventa una cultura, che poi diventa tutta una serie di strumenti anche più pratici e operativi, ma ed ecco, Gesù parla con autorità, perché lui realizza quel che dice. E questa è una situazione strana, per cui quel tale nella sinagoga protesta, è animato da uno spirito impuro. Va bene, ma non basta, adesso vedete, siamo ancora a Cafarnao, secondo ambiente, e anche in questo caso abbiamo a che fare con una realtà che è universale, da cui non si può mai prescindere, usciti dalla sinagoga si recarono subito in casa di Simone e di Andrea in compagnia di Giacomo e di Giovanni. Dunque, in casa di Simone, la famiglia, la casa e la famiglia, casa e la famiglia, la scuola, la famiglia, ci siamo. E vedete, qui è la famiglia dove Gesù è ospite, tra l'altro è il giorno di sabato, un sabato pomeriggio, e qui veniamo a sapere che nella casa di Simone c'è un problema, perché la suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Interessante, ne parlavo certamente in altre occasioni, perché Gesù è ospite in quella famiglia, è anche un ospite gradito evidentemente, viene con noi sabato pomeriggio, non possiamo mica andare a spasso, è a casa, ed ecco la febbre e la malattia, e subito gli parlano di lei come per dire: guarda in che condizioni ci troviamo. Guarda in che condizioni ci troviamo, e che è come dire: vorremmo ospitarti come meriti, ma guarda, noi siamo in difficoltà, noi siamo messi alle strette, guarda che questa anziana signora è malata, febbricitante, vedi, siamo condizionati da una malattia. E vedete che qui in realtà sono ammalate le relazioni, qui il problema riguarda proprio la casa in quanto tale, sono ammalate le relazioni, è la famiglia che è ripiegata su se stessa, ed è lì che Gesù adesso esercitando il suo ruolo, la sua missione di evangelizzatore. In questo caso, vedete, non c'è bisogno di parole, non insegna come nella sinagoga, anzi non dice niente, qui non dice niente, non è maestro qui. Un altro modo di essere adeguato appunto a una casa nella quale le relazioni sono malate. E quando dico che le relazioni sono malate, dico che la presenza altrui diventa ingombrante, diventa come una minaccia da cui bisogna difendersi. Che questa presenza altrui sia la presenza dei bambini, o la presenza degli anziani, la presenza del coniuge. La convivenza diventa febbricitante, repulsiva. modi diversissimi, naturalmente, senza generalizzare mai. Intanto la casa, vedete, si carica di elementi decorativi, i mobili, le attrezzature, la tecnologia, l'immagine sociale, ma esattamente viene meno quella che noi possiamo definire, tanto per intenderci, l'intimità, ossia quello spazio che nell'intimo del cuore umano accoglie il mistero della presenza altrui, e quello spazio che nell'intimo del cuore umano diventa modalità di affidamento alla presenza del mistero nella vita altrui. E questa relazione nell'intimo, questa accoglienza del mistero, è ciò che gratuitamente sfugge ad ogni possibilità di controllo, di dominio, di gestione, è la presenza altrui in un contesto di relazione vitale. E per questo, vedete, Gesù passa attraverso la casa degli uomini, perché egli si rivolge al cuore umano affinché divenga il cuore, divenga il luogo abitato da una comunione vitale, una comunione viva, una comunione che è tanto aperta al mistero della diversità altrui quanto aperta a tutto il mondo. Gesù passa attraverso la casa degli uomini, là dove la malattia è in atto, la famiglia è ammalata, e Gesù è presente. Ed ecco che Gesù, da ospite, vedete bene qui, diventa padrone di casa, per dir così, in modo silenzioso, e si avvicina in modo silenzioso, non dice nulla. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano, e la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. È il verbo diaconin, questo, servirli. E vedete, questo silenzioso avvicinamento da parte di Gesù fa sì che quella malattia diventi rivelazione di una nuova possibilità di servizio. Si alzò per servire, una nuova possibilità di diaconia. Quella malattia diventa il fondamento di una nuova fecondità nella comunione. È la presenza di Gesù in quella casa, è l'attenzione di Gesù che prende per mano, solleva, dunque, superato il problema clinico della malattia, ma qui il problema è la malattia della famiglia, laddove la presenza di Gesù conferisce alla malattia in atto, alla sofferenza patita, al disagio di cui si fa esperienza nelle relazioni, nelle incomprensioni, in tutto quel marasma di vicende estremamente pericolose a cui banalmente accennavo poco fa. Ebbene, là dove c'è il problema, ecco che Gesù è presente per dimostrare come il problema diventa motivo di crescita nella comunione, una crescita nella capacità di accogliere e di confidare, di accogliere la debolezza altrui e di confidare la propria debolezza, di affidare se stessi. E così quella casa diviene spazio di accoglienza, vedete, per la città di tutti gli uomini. Qui il passaggio è interessantissimo, e domenica prossima bisogna che non ci perdiamo l'evidenza di questa scena così istruttiva per noi, nella casa di Simone, dove la presenza della persona ammalata che disturbava, è divenuta, è il passaggio di Gesù che determina questo, non è un colpo di bacchetta magica, è divenuta quella presenza il luogo attorno a cui si costruiscono nuovi servizi, nuove modalità di intesa, di riconoscimento, di appartenenza ad un'unica storia d'amore. Là il problema è, il problema diventa un momento di fecondità nella comunione. E adesso, venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati, gli indigenti, tutta la città era riunita davanti alla porta. Vedete che quella casa diventa una finestra aperta sul mondo. Una finestra aperta. Era una famiglia malata, era una casa chiusa, bloccata, inceppata, per tanti motivi. Dobbiamo ben comprendere, nessuno giudica dall'alto in basso le situazioni, ci mancherebbe, ma la città degli uomini con tutti i suoi malanni che affliggono i corpi ma che affliggono gli animi, ecco, tutta la città era riunita davanti alla porta e guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni. Dice, demoni qui si intendono malattie interiori, che non sono meno gravi e meno dannose delle malattie che affliggono l'organismo fisiologico, ma qui vedete Gesù è all'opera in rapporto alla città, ma quella casa è diventata luogo e spazio e ambiente in grado di accogliere la città. La città, ecco, già, vedete, è diventato un luogo pubblico quella casa, è stato un luogo dove il mondo è riconosciuto, è accolto, è compreso, e tutto questo passando proprio attraverso quel percorso che l'Evangelo di Dio attraverso Gesù aprendo, un percorso che sta illuminando, che diventa praticabile proprio là dove il problema è diventato un motivo per arricchire, rendere più fecondo, più intenso, più vero e più aperto che mai a soluzioni creative la comunione nella gratuità dell'amore. Ed ecco che là la città, la polis, che poi non è una grande città, ma era una località molto modesta, ma è una città, è il mondo. Ecco, e allora vedete, e qui volevo arrivare, poi c'è da aggiungere qualche cosa ancora, poi vi lascio in pace, perché tenete conto che siamo giunti a dopo il tramonto, perché tra l'altro prima del tramonto nessuno avrebbe potuto muoversi, invece dopo il tramonto è finito il sabato, dopo il tramonto. E quindi siamo alle prese con un nuovo giorno, non ci sfugge neanche questo particolare, un nuovo giorno che poi è come dire, vedete che nel racconto dell'Evangelista Marco questa è la prima domenica, perché è il primo giorno dopo il sabato, è la prima domenica, è il primo giorno dopo il sabato. E qui, vedete, si va dalla sera alla mattina, venuta la sera, dopo il tramonto del sole, portavano malati, indemoniati, tutta la città, eccetera, eccetera. Versetto 35, al mattino si alzò, quando era ancora buio, e poi all'alba. Dunque si va dalla sera alla mattina, è un'espressione questa che ci rimanda all'antico racconto della creazione. Fu sera e fu mattina, primo giorno, fu sera e fu mattina. Per tutti gli esseri umani, attraverso l'esperienza della precarietà, e la precarietà che implica certamente, inevitabilmente, il riferimento alla morte, attraverso l'esperienza della precarietà si apre nel cuore lo spazio della gratuità. Qualcosa del genere ci ha proprio illustrato il Salmo 45, lo spazio della gratuità, di modo che il riconoscimento che tutto ci è donato diventa vita spesa per una offerta d'amore. Era il caso di quella fidanzata in viaggio di cui ci parlava il Salmo, e qui vedete si va dalla sera alla mattina, e tra l'altro nel Vangelo secondo Marco ci sono 7 momenti in cui si parla della sera. Le sere di Gesù sono sette, da qui fino al capitolo 15, versetto 42, quando alla sera di quel giorno Gesù viene sepolto. Sono sette testi che adesso non cito per non dilungarmi troppo, e poi ci sono le albe di Gesù qui in altri testi che vengono fino a quell'alba, per eccellenza, capitolo 16 versetto 2, quando le donne si recano al sepolcro. Poi, ecco, si dice in greco, l'alba, ecco, l'alba di Gesù. È l'alba del giorno nuovo, è l'alba della domenica, del giorno del Signore, è già un anticipo di quella che sarà l'alba del giorno della resurrezione. C'è di mezzo tra l'altro una porta, qui vedete, la porta della città, della casa. E tutti gli ammalati, gli indemoniati sono sistemati davanti alla porta. Versetto 33, e questo termine tzira, porta, è lo stesso termine che compare quando Gesù viene deposto nel sepolcro, alla fine del capitolo 15, e le donne che vanno al sepolcro, inizio del capitolo 16, come faremo con la porta, il masso che chiude il sepolcro, ed invece il sepolcro è aperto. Ecco, la porta di casa si apre. Già, la porta di casa si apre. Si è aperta la porta del sepolcro, ma è la porta di casa che si apre qui, la casa di Simone a Cafarnao, è la nostra casa, si apre la porta di casa, si apre il cuore umano verso il mondo. E adesso Gesù esce, importante questo verbo, e Gesù uscito di casa si recò in un luogo deserto. Dico ancora due parole e poi naturalmente mi fermo, perché qui comunque bisogna fare attenzione a questo ulteriore passaggio, perché adesso abbiamo a che fare con un ambiente nuovo rispetto alla sinagoga, scuola, rispetto alla casa, famiglia. Adesso è Gesù sulla strada, sono le strade del mondo, i luoghi della fatica, i luoghi del lavoro. Non vi sembri un modo di intendere le cose che così accelera troppo i criteri interpretativi? Perché tra l'altro c'è un salmo in cui dice al mattino è l'uomo che esce per andare al lavoro, ecco una citazione, è un uomo, salmo 104, al mattino l'uomo esce per andare al suo lavoro, e dunque sono le strade del mondo, ma sono i luoghi della fatica e del lavoro. E quando qui si parla di un deserto, vedete, è un deserto abitato da Gesù, e abitato da Gesù nella preghiera, ma può sembrarci un paradosso, un conto è la fatica degli uomini che lavorano, un conto è la preghiera, e invece qui c'è una coincidenza precisa e rigorosa. La preghiera è il suo dialogo interiore, è il lavoro per la vita del mondo, è il lavoro per la vita, perché vedete qui ci sono delle ambiguità, come a proposito della casa. Che cos'è la casa? Dov'è la casa? La famiglia è quello che è successo nella casa di Simone, ma adesso è il lavoro per la vita. Perché il lavoro sia il lavoro che è faticoso, che è impegno, che è imprescindibile, da cui non si può fare a meno, ma che sia per la vita. E questa è la questione fondamentale, come peraltro tutti avvertiamo, anche se siamo dentro a una confusione tale per cui il lavoro in realtà viene puntualmente preso in considerazione in quanto garantisce uno stipendio, che poi è un discorso serio, non so mica parlando a vanvera tanto per il gusto di fare rumore, no, ma il lavoro per la vita, la questione fondamentale da porsi, per noi, per ogni essere umano che lavora, che fatica, che cammina sulle strade del mondo, ma è per la vita degli uomini che io lavoro, o per imbrogliarli, o per incapsularli dentro a una logica di morte? Questa è la questione fondamentale. E quindi il lavoro per la vita, e quindi il lavoro di Gesù è la sua preghiera. E tra l'altro Nel Vangelo secondo Marco c'è un altro momento in cui Gesù è in preghiera, capitolo 6, versetto 46, dall'alto della montagna, il suo sguardo verso i discepoli che sono in difficoltà nella traversata del mare. Che fatica poi per Gesù raggiungere i discepoli che attraversano il mare, non ce la fanno, che sono in barca, il suo sguardo sul mondo. E poi la preghiera di Gesù quando nel Getsemani dice Abba Padre, e poi viene arrestato, Abba Padre, ecco. È la fatica di Gesù, è il suo lavoro, che la preghiera coincida con il lavoro e che il lavoro sia, il lavoro degli uomini sia liberato rispetto agli imbrogli che lo strumentalizzano per un'opera che soffoca la vita, e sia liberato in modo tale che sia sempre e in tutto e per tutto funzionale alla promozione della vita. Sia nei suoi contenuti, nei suoi metodi, nell'intenzionalità che governa il modo di lavorare degli uomini. Vedete, qui è tutto un percorso di rieducazione dove l'Evangelo di Dio è novità, che ristruttura dall'interno l'impianto organizzativo della nostra esistenza umana. E allora qui i discepoli inseguono Gesù, lo cercano, vorrebbero catturarlo, ricondurlo entro le misure della malattia. Torna indietro, ricondurlo. Quella malattia che chiude il cuore umano, quella malattia che intrappola la famiglia, quella malattia che avvilisce e disonora il lavoro. Vorrebbero ricondurlo. E invece Gesù apre lo spazio della sua figliolanza, vedete qui, Gesù risponde, versetto 38, andiamocene altrove, per i villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Notate che questo sono venuto in greco è sono uscito, exilthon dice, exilthon, sono uscito per questo, sono uscito, cosa vuol dire? Dicevo, Gesù apre lo spazio della sua figliolanza, ossia la casa da cui è uscito. Ma è uscito dalla casa di Simone? È uscito dal grembo del padre, quella è casa sua. Sono uscito da casa mia. Ecco, e adesso andiamocene altrove, perché qui bisogna ritornare a quella casa. Ritornare a quella casa, non con una fuga dal mondo, ma passando attraverso tutte le dimensioni dell'esistenza umana. Ed ecco allora il suo invito, un invito risoluto e solenne, andiamocene altrove. Tra l'altro questa forma è agomen alla cudice, andiamocene altrove. Bene, vedete che ritorna nel capitolo 14, versetto 42, quando Gesù nel Getsemane si rivolge per l'ultima volta ai discepoli che stanno dormendo, ci svegliate, andiamocene. Qui versetto 38 del capitolo primo, là, versetto 42 del capitolo 14. E siamo invitati, noi, vedete, noi, alle prese con i problemi della nostra casa, che non mancano mai, alle prese con le pesanti contraddizioni del nostro lavoro, in cui siamo tutti intrappolati. E noi siamo invitati a procedere nel cammino della nostra conversione alla vita. L'Evangelo di Dio è per noi, anche per noi. Dio ha preparato la festa di nozze di suo figlio. Il tempo è adesso, ha detto Gesù. Il regno di Dio si è avvicinato. Ecco, fermiamoci così. Una corsa. Per recuperare il tempo perduto. Allora recitiamo e rileggiamo insieme il Salmo 45.